Radio Nuova Trieste presenta. Accadde a Lugano. Memorie di un'étoile attempata. Originale radiofonico di Giuliana Stecchina. Lucille, Manuela Mizzan. Tecnico del suono, Riccardo Righi. Regia, Giuliana Stecchina.
Dieci, undici, mezzogiorno. Ah, queste campane! Mai all'unisono quelle di San Nicolao e di Santa Lucia. Ah, l'aritmia non fa bene al mio cuore e sembra sconvolgere persino il panorama di Lugano. Anche Franz ne era contrariato. Da capire, l'esattezza sta nella natura degli orologiai. Per noi svizzeri, riforme, orologi e franchi sono orgogli nazionali. La precisione è importante. A farci caso, poi, la parola franco include due significati, quello di denaro e quello di sincerità. Ma su quest'ultima ci sarebbe qualcosa da dire, perché con gli ebrei abbiamo commesso non poche imprecisioni economiche. Ah. Solo 15 anni fa, infatti, le banche elvetiche sollecitate da quelle americane si sono risolte a indennizzare le vittime dell'Olocausto, che da molti decenni aspettavano di riavere le ricchezze di famiglia. In quell'occasione, io stessa, uscita dal mio naturale riserbo, mi mossi a favore di Franz e della sua famiglia. E la cosa gli fece non poco piacere. Oggi, come erede universale, ne sono beneficiata anch'io e mi sarà congeniale apparire anche custode della sua sensibilità d'orologiaio ebreo. Le campane appartengono alla nostra storia, che iniziò proprio in quest'angolo di periferia. Qui a Lugano, fra colline puntute e acque scure, la mia anima si avvolge nelle sue nebbie e, dalle brume dell'inconscio risalgono sentimenti aggrovigliati fra cuore e mente. Rimpianto per quello strano corpo sepolto da pochi giorni, gioia per quel gruzzolo importante, insperato progetto per una casa più glamour, ormai è solo mia. Ci metterò cassapanche fiorentine e specchiere francesi. Ben altri erano i gusti di Franz, ben altri, ma mi adattai senza fiatare. Nelle recenti novità applicherò ordine e razionalità, come un sogno di campane coese in suoni perfettamente accordati ed emessi all'identico ritmo. Ah, razionalità, ordine, disciplina mi appartengono da sempre. Nell'età in cui le idee giuste, forti di certezze, cominciano a sostenere il comportamento, ballo e fede si insediarono nel mio destino come chiarezza e certezza albergano nella parola di Dio. Mamma era morta da poco e papà, professore di matematica all'Università di Zurigo, voleva farmi crescere nel bello e nella fatica. A 6 anni mi ritrovai a Mosca, nella casa di zia Nadia, sorella di mamma. Amorevole, ma inesorabile. Mi iscrisse alla grande accademia di Galina Dulova, vera badessa in un convento d'altri tempi, dove la luce dell'arte illuminava ogni sacrificio. Credo, però, che, al di là della disciplina artistica, molto dipenda dalle inclinazioni personali, dal particolare momento che si sta vivendo e dalla voce della propria coscienza. La mia, ad esempio, in questa prima vedovanza, ritorna alle regole inossidabili della giovinezza. Oddio, proprio vedova no, perché con Franz non ci siamo sposati per incompatibilità religiosa, ma davanti ad un preciso testamento per la legge svizzera va bene qualsiasi vicinanza affettiva. Quindi... Nella nuova solitudine la coscienza si fa sentire più chiaramente. Tacque per molto, ma ora, sepolti i marosi di quella terribile agonia, mi è necessaria come boa salvifica o come sicura ancora. La sofferenza di Franz mi portava troppo lontana da me stessa. Sono stata un'étoile importante. Ho danzato al Bolshoi e al Covent Garden, ma la perfezione è vetta sfuggente. Avvolta da nebbie di stanchezza, esige sacrifici che, col tempo, diventano ingrati. Ci sono arti spietate, come la danza e la musica, che si realizzano in tempi sigillati dall'arco di una sola serata. Nella danza, ben oltre i virtuosismi dei grands jetés, la concentrazione, la precisione si evidenziano anche con lo spolvero di un sorriso o con l'espressione di un dolore trattenuto. I dettagli. Sì, i dettagli sono droga benefica che rendono il corpo perfino più agile. Poi, però, inesorabile, arriva il giorno in cui gli arti rispondono meno e gli anni presentano il conto. Ma la mente, ancora giovane, non è pronta ad accettare il deperimento. Fu proprio in quel momento che Franz si stagliò nella dolorosa solitudine di cedimenti noti a me sola. Oggi, dopo tanti anni, la danza dovrebbe essere un lontano ricordo, ma questo vestito nero mi riporta l'affanno di pensieri ansiosi quando il futuro si presentava plumbeo come notte senza stelle. Di allora mi è rimasta l'abitudine all'ascolto corporeo, ma mentre un tempo ero attenta a gambe e braccia, oggi mi ritrovo a controllare piedi gonfi e affanni frequenti. Troppi chili avvolgono i miei anni, ma ancora non riescono a limitare i miei pasti. Ormai il mangiare mi è necessità psicologica e certi segnali non bastano a scuotermi la volontà. Il profumo di questi bossi rigenera narici e gola, rilassa l'intero corpo. E qui, in quest'angolo di elegante periferia, il silenzio, soffice manto ad ogni sensazione, esalta i miei sensi e già avverto sul polso la debole presa della sua mano troppo calda. Fra la ferita per il lutto e la maschera di dolore che mi sono dipinta, emerge un misto d'orgoglioso compiacimento per le tante nuove acquisizioni. Non solo la bella casa e i nuovi viaggi da programmare, ma anche l'allure sociale, le serate di beneficenza, le inaugurazioni importanti e i vernissage. La barca della mia vita sta raggiungendo un porto prestigioso dove orgoglio e vanità supereranno gli argini. I soldi poi testimonieranno anche al mondo un sentimento che troppi ridicolizzavano. Adesso, con l'alto aiuto di Franz, centellinerò la mia riscossa in ogni particolare. Vedete quel poggiolo verde? Lì stava il mio Franz. Scendeva all'ora di pranzo e ci si trovava davanti al ristorante di Mario, all'esatta scansione del tocco, con la stessa precisione dei suoi orologi preziosi. Seduti a quel tavolino, sempre il solito, le abitudini suggellano anche l'amore, scambiavamo le novità del mattino e si decideva per il pomeriggio. Sì, lo so, due amanti attempati in genere preferiscono mangiare in casa, ma noi ci rilassavamo meglio quando, fra intingoli variati, attivavamo la nostra ingorda curiosità. Di convivere se n'era parlato, ma poi, soppesati i pro e i contro, avevamo convenuto che due case proteggevano meglio le nostre abitudini e quell'amore eterno che ci eravamo prefissi era da proteggere con riserbo delicato. Franz sorrideva timido, prendendomi la mano inanellata dai troppi ori regalati ad ogni occasione, e mi faceva sentire interessante, addirittura unica.
Sei bellissima! Sei bellissima! Accecato d'amore, mi stava a guardare.
Sì, proprio come la canzone. Ero la sua carissima Lucille. Per sentirmi più sua, pronunciava il mio nome francese con accento tedesco. Siamo tutti un po' stranieri a noi stessi, specie qui, a Lugano, con le nostre tre lingue scandite da accenti variati e da diverse strutture grammaticali. Parlavamo in italiano perché Franz, tedesco della Svizzera interna, era attratto dalla cultura mediterranea e dalla sua arte, che studiava nei mesi invernali e ammirava direttamente d'estate in mostre e musei. Nello scrivere aveva uno stile semplice e sognante. Lo scopersi alla missiva arrivatami dopo la prima di Coppelia, davvero stressante. Con fresco candore nordico, Franz mi regalava un'altra favola. Era come una margherita offerta da un bambino. In essa, dimenticati Delib, la sua bambola meccanica e tutti i virtuosismi corporei, mi si apriva una storia infinita che coinvolgeva mente, affetti e anche impercettibili sensazioni tattili. Quella notte ritrovai l'ottimismo verso il futuro. Chissà, magari, come prospettato dallo stesso Franz, quella favola avrebbe potuto essere articolata addirittura in due serate. E chi avrebbe scritto la nuova musica? La scena, poi, l'immaginavo nei minimi particolari. Quel gentile sconosciuto stava innescando un progetto completo, animato da tanti nuovi personaggi. Curiosità? Gioco, scherzo. Certo è che la migliore creatività è miracolo condiviso. Al mattino del giorno dopo mi scopersi già pronta ad accogliere da Franz qualche altra novità e infatti un'ora prima dello spettacolo un superbo mazzo di orchidee accompagnò un nuovo episodio. Prima di una performance impegnativa, queste fantasie mi infondevano un sereno stupore da condividere con le colleghe del corpo di ballo. La favola, ascoltata in gruppo, riesce a ricreare uno strano legame tra gli astanti. Il giorno successivo, mezzo teatro mi chiedeva la nuova storia e così, accovacciata sopra una cesta di costumi, fui ben felice di leggerla a tante persone, tutte consce della strana importanza che quelle lettere andavano assumendo nella magia della nostra arte. Ma perché parlare a vuoto? Non ha senso. Ecco, adesso vi voglio proprio leggere la sua ultima novella. Nella lontana Italia meridionale, in un povero paese di poche anime, presso Benevento, vivevano due ciabattini circondati dall'affetto della comunità. Si può dire che Vincenzo e Gaetano fossero amici proprio per la pelle, perché entrambi erano vistosamente gobbi. Ma mentre Vincenzo era un uomo sereno e fiducioso nel futuro, Gaetano indulgeva in lunghi lamenti sul suo fisico, sulla sua condizione economica poco florida e sul tempo, sempre troppo caldo, troppo freddo, troppo afoso. Un giorno Vincenzo dovette recarsi in città per rifornirsi di pelle di gomma per le sue scarpe. Poiché, come l'amico, era anche lui piuttosto povero, decise di non prendere la carrozza e di affrontare il viaggio a piedi. Ma, non conoscendo l'esatto percorso, il tragitto si rivelò più lungo del previsto, tanto che venne a trovarsi sulla via del ritorno che già stava annottando. Intorno non c'era nulla che potesse offrirgli riparo e così, pur di non dormire all'addiaccio, decise di continuare il suo cammino. Quand'ecco che, nell'attraversare una radura, gli apparve in lontananza una strana luce che illuminava un albero di noce del tutto isolato. S'avvicinò e, con grande stupore, scoperse che proprio sotto di esso stavano ballando angeli piccoli e grandi che sembravano convenuti lì per festeggiare qualcosa di molto particolare. Ma, stranamente, ai rami dell'albero erano avviluppati numerosi serpenti. A terra, teschi animali gettavano strani giochi d'ombre, mentre nell'aria volava qualcosa di inquietante che a fatica Vincenzo identificò essere alcune civette. Spaventato dalla contraddittorietà del luogo, ma molto curioso, Vincenzo, volendo capirci qualcosa, si nascose dietro una siepe. Tentativo vano fu il suo, però, perché subito un angioletto, presolo per mano, lo trascinò allegramente nel ballo. Non potendosi ribellare, il ciabattino decise di assecondare la strana visione e si impegnò a dare il meglio di sé. Ballò e ballò praticamente per tutta la notte, fino a quando gli angeli, stupiti della sua resistenza e bravura, decisero di premiarlo in un modo davvero insolito. Lo addormentarono con una pozione ignota agli uomini e poi, con una sega di uno strano materiale sconosciuto e benefico, riuscirono a togliere l'orribile gobba che gli deturpava la schiena e a renderlo finalmente una persona diritta ed elegante. La cosa avvenne senza il minimo dolore, tanto che Vincenzo, molto stupito, ne chiese ragione. «Non potete immaginare quanto vi sia grato», disse, «ma fatemi capire il perché di questo grande dono che mai avrei potuto nemmeno sognare». L'angelo più importante gli rispose con semplicità: «Da sempre conduci una vita faticosa senza mai lamentarti. Tutti assecondano i tuoi sorrisi e intorno diffondi il piacevole benessere della serenità. Pur stanco del cammino, anche in questa occasione non hai dimostrato né dolore né fatica e hai ballato con noi tutta notte senza protestare. Ti sei dunque meritato il dono di una vita meno faticosa che rispecchiasse la forza del tuo benefico sorriso. Il dono te lo sei fatto da te solo. Ogni uomo ha il potere di decidere il proprio destino». «Io davvero non so come ringraziarvi», sussurrò Vincenzo commosso. «Siete stati molto bravi, perché una simile operazione avrebbe potuto essere molto dolorosa. Vi ricorderò e vi benedirò ogni giorno del tempo che mi rimane su questa terra». Ritornato a casa in questo nuovo sembiante, lì per lì non fu nemmeno riconosciuto, ma quando finalmente i paesani si convinsero essere proprio lo stesso Vincenzo di sempre, gran gioia si diffuse nel piccolo borgo. D'altra parte, Vincenzo, troppo emozionato per questa esperienza da lui considerata più spirituale che estetica, non diede molti particolari su una tale metamorfosi e, modesto com'era, si guardò bene dal riferire gli apprezzamenti ricevuti sulla sua vita. Colpito dalla bella avventura dell'amico, Gaetano cominciò a sperare anch'egli in un simile destino, tanto che, in men che non si dica, decise di ripercorrere lo stesso tragitto di Vincenzo, stando attento a rispettare anche lo stesso orario dell'amico. Mai non accadesse che, arrivando in ritardo, avrebbe perso quella che sperava essere anche la sua fortuna. Giunto davanti al grande noce, anch'egli, come Vincenzo, fu invitato a ballare. Ma Gaetano, ben diversamente dall'amico, lo fece malvolentieri e con tale goffaggine da impedire agli angeli di mantenere la loro proverbiale gioia. Così, dopo averlo addormentato, si affrettarono ad attaccargli sul petto la stessa gobba tolta a Vincenzo, così che cominciasse a riflettere sul modo corretto di guardare alla vita. Gaetano protestò amaramente. «Ma perché questa punizione? Cos'ho di diverso da Vincenzo?» «Sei un ingrato, incapace di vedere il bello che ti circonda. Certo, la tua prova è grande, ma non c'è peso che l'uomo non possa gestire. La fede, il coraggio e la serenità sono i primi aiuti che l'uomo può dare a se stesso in qualsiasi situazione egli venga a trovarsi.» Il ciabattino non replicò, si incupì ancora di più e riprese la strada di casa, arrancando sotto il nuovo e imprevisto peso. Ritornato in paese, con ben due gobbe, nessuno ebbe il coraggio di chiedergliene il motivo, né tantomeno lui quello di spiegare il perché di una simile punizione. Con una gobba davanti e una dietro, proseguì i suoi giorni, raddoppiando i suoi lamenti e senza mai capire che ogni uomo libero è assoluto padrone della qualità della propria vita. Del macabro racconto non mi sfuggivano i dettagli sull'importanza dell'umore, delle prove e del modo di affrontarle, sul senso del segreto e su quello del merito, sull'aiuto, sul castigo divino e infine sul generale dominio della forza di volontà. Quella favola pareva cucita sui dubbi artistici che mi affliggevano da qualche tempo e, sentendomi capita come mai prima, cominciai a riflettere seriamente sull'opportunità di abbandonare la mia professione di étoile. La favola piacque a tutti, tanto che alle ultime parole perfino i musicisti dell'orchestra, noti criticoni, si sciolsero in un applauso convinto. Alla favola era racchiusa anche una lettera, che naturalmente lessi da sola, dove Franz mi dava notizie di sé e della sua professione. Celibe, la famiglia, genitori e due fratelli, erano rimasti a Zurigo, ebbi un sussulto, anche lui zurighese. Mentre lui, attratto dal sud, aveva scelto Lugano come sua sede definitiva, che oltretutto gli consentiva spostamenti più rapidi per certe sue ricerche sugli antichi orologi lombardi, interesse che coltivava da tempo. Era un orologiaio noto in tutta Europa, chiamato a riparare persino gli elaborati congegni di Buckingham Palace. La sua eccellenza l'aveva aperto ad un solido benessere e alla possibilità di approfondire una cultura che spaziava in molti campi artistici. «È fatta!» pensai, e la sera dell'ultimo spettacolo mi sentivo pronta a stringere la mano di quel poeta sconosciuto. «Ma che!» da lui nessuna missiva. In cambio mi ritrovai il camerino traboccante di gardenie e un laconico invito per la sera con relativo indirizzo. Trovai una scusa abbastanza credibile per la festa che a fine spettacolo la compagnia era abituata a fare, ignorai gli ammiccamenti dei colleghi e volai incontro al mio destino. Arrivai qui, in via Lisano, predisposta ad un incontro improntato alla fiducia, al garbo e all'educato e sano distacco. Non intendevo concedermi ad uno sconosciuto. Prima volevo capire la sua anima e i suoi pensieri. Avevo accumulato troppe storielle di poche notti. Per me era arrivato ormai il tempo della prudenza costruttiva. Non più amplessi senza anima, regali troppo costosi a saldo di mancati sentimenti, né più segreti dolorosi da nascondere persino a me stessa. Benvenuta, Lucil, quarto piano. Al microfono del campanello, quell'ansimo affannato infilato fra parole sincopate mi parve strano, quasi un segnale di malattia respiratoria. Ma mistero dell'attrazione, non ne ricavai sensazioni negative o impliciti suggerimenti di cambiare strada ed indirizzo. Arrivata al piano, la porta si aprì e d'improvviso ebbi davanti il ciabattino della favola e non Vincenzo, ma addirittura Gaetano. Una gobba davanti e una dietro, in un corpo piccolo e ansimante, mi fecero ricordare il personaggio che nella vita, perso il sorriso, non trovava più alcuna gioia possibile. Pur avvolte da ampia casacca di seta, le due protuberanze non lasciavano dubbi. L'abitudine alla perfezione o il desiderio di raggiungerla mi appartenevano come seconda natura, eppure da subito l'evidenza non mi diede sussulti. Il suo fisico non gli limitava l'attrattiva. Con Franz la conversazione fu fluente e tale da farmi pensare che, rapportato a quella dei due ciabattini, la sua vita di oggi corrispondesse a ripensamenti troppo tardivi. Raccontai di mio padre, caduto nell'Oceano Atlantico poco dopo il decollo da un aeroporto privato di New York, della zia che aveva continuato ad occuparsi di me e soprattutto del terrore che m'assaliva al ritorno di mia madre, nota cantante lirica sempre impegnata in favolose tournée. Nella paura di esserle sgradita, mi nascondevo in un armadio dal quale osavo uscirne solo dopo molti suoi richiami. Franz si intenerì a questa confessione, che sorprendeva me stessa perché non l'avevo ancora condivisa con nessuno. Apprezzai la sua modestia, sincerità, tenerezza e fu soprattutto questa a riscaldare il mio cuore. Con la disgrazia di quel corpo, molti sarebbero caduti in una graffiante ironia o addirittura in qualche brutalità. Ma no, invece Franz si rivelava indenne da certe cadute emotive. La sua dignità intelligente non ispirava pena e lo spessore umano azzerava ogni difetto fisico. Pur meravigliata da me stessa, mi adeguai a quello strano incontro come fosse un noto passo a due, dove tutto scorreva secondo una coreografia ignota, ma naturale ed esclusiva. Recitò: «Tu vieni a me come il vento all'onta, e l'amore ci coglie all'improvviso. Uno spruzzo di sole e già la notte apre grandi ali ai nostri sogni». «No, nonno non è mia», s'affrettò a rispondere al mio sguardo, «ma questi versi esprimono il mio stato d'animo». Nel lungo silenzio che seguì, lo fissai con indiscrezione per darmi il tempo di leggergli l'anima con assoluta chiarezza. Franz si lasciò penetrare nella mente e nel cuore, continuando ad avvolgermi con uno sguardo buono e fiducioso. Tutto in lui rassicurava. Spesso in amore ero caduta nel gioco matematico delle equazioni improprie, dove equilibravo tutti gli aspetti della persona e del suo status, frequentazioni sociali, svaghi, possibilità economica e cultura. No, quell'atteggiamento non mi apparteneva più e mi predisposi ad un'accettazione nuova, aliena dal mio calcolato perfezionismo. La tavola era imbandita con ricercatezza e un cameriere serviva con discrezione pietanze tiepide. Tutto era sobrio, discreto, soffice. «Partirò fra 2 settimane», annunciai, certa, ormai, che la cosa lo riguardasse direttamente. D'altra parte anche Franz, di lì a non molto, avrebbe preso un aereo per New York. Nella frattura fra amori reali e sentimenti possibili, ero già completamente immersa nei primi e pronta ad accettare qualsiasi momentaneo distacco. Parlava della sua adolescenza con una bella madre imprenditrice, spesso assente, e di un padre affettuoso, vero macio contornato da molte bellezze che però era pronto ad ignorare per intraprendere una crociera esclusiva col figliolo. L'ultima era stata sul Nilo. Lì, in groppa ad un cammello, si erano spinti sulle morbide dune del deserto egiziano attorno a Giza. Franz si inteneriva alla gobba dell'animale, come se ci vedesse la sua, e assimilasse entrambe alle dune di sabbia rotolanti al peso dei passi. Le sinuosità si erano appropriate del suo vissuto, alleviandone il dramma della sua vita. Capii presto che per legarsi a me mi avrebbe voluta morbida e sinuosa, come allora il mio corpo di ballerina certo non era. Mai mi comunicò questo suo desiderio, ma io l'intesi con estrema precisione e me ne lasciai condizionare. L'amore, fatto di lunga conoscenza e di tenace corteggiamento, non fu il nostro. Le nostre affinità sembravano discendere da vite precedenti, assimilate in frequentazioni a noi sconosciute. Ci sembrava di camminare per una strada già spianata da altri o, chissà, magari da noi stessi, secoli, millenni prima. Qualcosa di vero, di reale, in una dimensione quasi buddista. Per il buddismo la realtà come la percepiamo non esiste. Ecco, anch'io stavo entrando in un sogno irreale, ma del tutto tranquillizzante. Entrammo nel letto con semplice tenerezza. In fondo il vero amore non è né fisico né romantico, ma l'accettazione di tutto ciò che è stato, sarà e non sarà. Quanti anni sono passati da allora? Franz, con quella sua attrazione per rotondità propria e impropria, ha condizionato i miei chili. A tavola e a letto mi sussurrava «ingorda», parola innocente che mi metteva a disagio, ma a cui mai mi ribellai. Tavola e letto e tavola erano una sola insaziabilità. Ci mangiavamo l'anima e il corpo, o in alternativa affrontavamo gioiosi ogni genere di pietanza prelibata. Il lavoro di orologiaio, esperto di manufatti antichi, continuava a portarlo in giro per il mondo. Era bravissimo a ricostruire parti logorate o mancanti di orologi complicati che solo lui capiva al primo sguardo. La sua passione la riconoscevo bene. si era andata sommando a quello stesso bisogno di perfezione che aveva dominato i miei sogni di ballerina. Sogni, sogni. Per seguirlo avevo lasciato il balletto, la compagnia e tutti gli amici del teatro. I cambi di vita chiedono tagli netti, senza rimpianti, ricordi, spiegazioni. Lontane le rigorose regole antiche della sbarra quotidiana e dei digiuni assillanti, mi rammollivo come attempata odalisca ottomana, con ambizioni disciolte nel ghiaccio dei tanti aperitivi pre-cena che ci concedevamo con molta allegria. La mia volontà si era liquefatta al sole di un amore saldo, come la palma troneggiante in giardino. Dopo un'arte esigente e solitaria, costellata di incontri fugaci, l'amore mi portava permissività smisurate, prive di regole, ambizioni, dedizioni.
E con le mani, amore, per le mani ti prenderò. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò.
E non avrò paura se non sarò bella come dici tu, e senza fame e senza sete voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. La canzone di De Gregori era diventata il mio inno sempre più triste. Benestante lo sono sempre stata, eppure questo lutto mi fa sentire onnipotente. L'eredità è cospicua. Il testamento, stilato in ospedale davanti a due testimoni, è inoppugnabile. I parenti rivoltino pure i cassetti, affondino le loro grosse mani in ogni tasca di giacca e di paltò, rovistino nella spazzatura, ma non c'è. Non c'è nessuna carta che lo possa contestare. Circa l'assolutezza del testamento, poi, nessun dubbio. Ma che diamine! Non siamo mica in Italia, dove ad ogni fratello va qualche ricordino più o meno consistente. Qui in Svizzera tira un'altra aria. Ed eccomi ancora davanti a Marius, il nostro ristorante, il momento di ritornare alla nostra consuetudine. Spezzerò da sola il pane al sesamo e Franz me lo sentirò vicino, vivo ed affamato. Oltre alle gioie del palato, la tavola offre un ritmo preciso alle mie giornate senza doveri, prima e dopo i pasti. La mia vita è come le ricette. Mario, pronto alle condoglianze, atteggia il volto ad un dolore poco convincente, ma arriviamo al dunque. Le trofie al pesto vanno abbinate ad una bottiglia di Epes. Il suo aroma alle erbe selvatiche ben si fonderà con quello del basilico tritato. Poi restando sui primi, vorrei dei buoni rigatoni e giusto un assaggino di quell'ottima minestra di fagioli che è la sua specialità, caro il mio Mario. Per secondo vorrei accostare alle rane fritte qualche fettina di roast beef e, perché no, due coscette di pollo impanato. Per contorno invece qualcosa di semplice, erbette rosse e spinaci al burro. Infine, ecco, una semplice crostatina alla frutta concluderà degnamente il pranzetto. Ingorda, sì, ingorda. Mangiare per placare quel tarlo di incertezze che da qualche tempo mi sforacchia le emozioni. Mangiare per essere meno attenta ai difetti degli altri, per ripetere un piacere ad oltranza. E ancora mangiare per poter occupare uno spazio sempre maggiore a dimostrare la voglia di tutto. Un giorno, uno degli ultimi, Franz mi aveva espresso il desiderio che i suoi trenini elettrici rimanessero nella stanza d'angolo. Ma ora che il museo del giocattolo di Spitz sta seriamente valutandone l'acquisto, ho sparato una bella cifra corrispondente al costo di quella monumentale cassapanca del 600 bolognese che, proprio in quell'angolo, starebbe benissimo. Vedremo. Com'era delicato quell'ultimo sorriso di Franz nel salutarmi per l'ultima volta, giusto un attimo dopo aver apposto la sua firma sul testamento da me preconfezionato. Mi sussurrò: «Ingorda!» Proprio così, scandito sillaba per sillaba. Ma era davvero un sorriso? Un sorriso? No. No, a rivedermelo adesso davanti non mi sento troppo sicura. No, no, non era un sorriso. Piuttosto pareva un ghigno. Sì, proprio un ghigno. Qualcosa di esasperato oltre misura. Smorfia da gobbo rancoroso, incattivito dalla vita. E adesso mi chiedo cosa mai avesse capito di me. È deciso. Perderò molti chili e la mia persona ritornerà reattiva, pronta a una nuova esistenza. Dalla vita non si va in pensione. Continuerò il mio cammino. Da qualche parte dell'universo mi arriverà la gioia di Franz, libero ormai dal bisogno di rotondità, felice del mio nuovo dinamismo.
Avete ascoltato Accadde a Lugano. Tecnico del suono Riccardo Righi. Regia Giuliana Stecchina.